Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Ci sentiamo in una comunione particolare, in questa Eucaristia, con la comunità di Monte Tauro, e chiediamo che il Signore stringa sempre più i nostri rapporti, la nostra comunione nel Signore. Preghiamo anche per tutte le intenzioni della loro comunità in questo momento, tutti i loro impegni, tutto quello che il Signore chiede a loro. Iniziamo l'Eucaristia chiedendo la misericordia del Signore.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 14, dal versetto 1. In quel tempo al tetrarca Erode giunse notizia della fama di Gesù. Egli disse ai suoi cortigiani: «Costui è Giovanni il Battista, è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi». Erode infatti aveva arrestato Giovanni e lo aveva fatto incatenare e gettare in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo. Giovanni infatti gli diceva: «Non ti è lecito tenerla con te». Erode, benché volesse farlo morire, ebbe paura della folla, perché lo considerava un profeta. Quando fu il compleanno di Erode, la figlia di Erodiade danzò in pubblico e piacque tanto a Erode che egli le promise con giuramento di darle quello che avesse chiesto. Ella, istigata da sua madre, disse: «Dammi qui, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». Il re si rattristò, ma a motivo del giuramento e dei commensali ordinò che le venisse data e mandò a decapitare Giovanni nella prigione. La sua testa venne portata su un vassoio, fu data alla fanciulla e lei la portò a sua madre. I suoi discepoli si presentarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e andarono a informare Gesù. Parola del Signore.
Indirettamente, come tra parentesi, l'Evangelista, anche Matteo, seguendo Marco, racconta la fine del Battista, dopo aver ricordato come la fama di Gesù a questo punto aveva raggiunto anche Erode. Questo è Erode Antipa, è uno dei figli del cosiddetto Erode, cosiddetto il Grande, il quale è morto quattro anni prima della data della nascita di Gesù, diciamo nel 4 avanti Cristo, o dopo Cristo, non vorrei sbagliare. Comunque è uno dei figli in cui era stata divisa poi il suo ambito era appunto la Galilea e anche la Perea, e perciò un pezzo di quello che oggi è la Giordania. Le notizie invece che sarebbe stato imprigionato al Maccheronte, che era una fortezza militare per Erode della zona, vengono da Giuseppe Flavio, che pure parla del Battista, della sua fine, e mi pare che collega un evento luttuoso, una sconfitta dell'esercito di Erode Antipa, la collega col fatto che una punizione divina per aver ucciso quest'uomo buono e santo che era il Battista, dice Flavio, insomma, e lì parla appunto anche del Maccheronte, ci sono molte coincidenze fra loro e anche le differenze convergono in fondo, perché sottolinea Giuseppe Flavio l'aspetto politico, ma è evidente anche dal Vangelo che dire queste cose ecco, all'autorità, cioè poteva essere naturalmente un effetto politico, è chiaro. Comunque vediamo insieme quello che abbiamo, il Signore ci ha suggerito per noi meditando questo brano.
Ma a me colpisce molto questo rapporto mamma-figlia, forse, insomma, mi colpisce. Non sono riuscita a trovare degli analoghi rapporti mamma-figlia, quanto invece mamma-figlio, non so se è molto significativo. Ma
scusa, io non riesco a capire.
Lo tengo più vicino.
I rapporti.
Non sono riuscita a trovare mamma-figlia, altri rapporti analoghi nella scrittura, non mi sono venuti in mente, quanto invece me ne vengono in mente, ne ho presenti diversi, mamma-figlio. E non so se è significativo, però sicuramente così mi è stato più semplice. Questo mi sembra un monito forte. Rapporti donna-donna invece altrettanto, evidentemente mi vengono in mente Maria ed Elisabetta, la Ruth, la sua suocera, e sono tutti rapporti virtuosi e forti che portano alla vita, alla fecondità, all'incontro. Questo è un rapporto mortifero, è molto pesante questa istigazione della mamma nei confronti della figlia, è molto pesante questo versetto che dice di questo vassoio sul quale c'è una testa decapitata e che la mamma riceve dalle mani della figlia, tutto appunto perché per la parola di questa madre. Ho pensato a un forte monito di questa potenza che può essere una relazione, un rapporto in una direzione o in quell'altra.
Ma Gesù ha chiesto chi siete andati a cercare nel deserto, e quelli che stanno in morbide, che hanno vesti morbide, sono nei palazzi del re. E siete andati a cercare un profeta, sì, vi dico, più che un profeta. E questo rapporto tra Gesù e Giovanni, e appunto, che all'inizio del capitolo 11 era già arrivato, adesso vengono di nuovo messi in connessione. Particolarmente si vede che quelli in morbide vesti hanno a che fare con quello che è il profeta nel deserto. C'è un incontro appunto, come già è stato detto dalla Barbara, questo elemento mortifero, questi intrighi di Reggia ai danni di Giovanni. E anche c'è un altro riferimento, oltre a questo ritorno, diciamo, di alcuni temi dall'inizio del capitolo undicesimo, mi sembra che anche le ultime domande, ma chi è costui rispetto a Gesù, e anche la parola di Gesù, un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, in casa sua, per certi versi mi pare che questa vicenda qua, che ora viene subito accostata, voglia volutamente per Matteo essere anche questo un elemento del precursore. E allora, insomma, mi sembra che gli echi dicano che c'è un conflitto, un elemento che arriva a un certo punto a volere la morte, un elemento irrisolvibile, se non con un atto di forza tra Giovanni e poi Gesù, e un potere che cerca di consolidarsi a ogni costo. E in fondo a me pare che però questo racconto qua ancora voglia parlare un po' di Gesù, anche questo, lo seppellire e andare a informarne Gesù, cioè le vicende di Giovanni sono molto, molto vicine a quelle di Gesù, e che resti questa domanda quindi su chi è Giovanni e di conseguenza ancora chi è Gesù.
Ma dico una, sì, una impressione, cioè questo passaggio dal capitolo 13 al capitolo 14, capitolo 13 che conteneva le parabole del regno, quindi il regno dei cieli, la descrizione di come il regno dei cieli si manifesta, quindi la piccolezza, l'umiliazione. E invece qui appunto nel descrivere l'evento della morte di Giovanni Battista è messo sotto i nostri occhi questo quadro invece di un dei regni terreni, delle potenze terrene con le loro passioni, debolezze, con la loro arroganza, e così lo sentivo poi molto, molto attuale, perché di fatto anche i regni attuali si muovono in questa maniera, con prepotenza, con arroganza, soddisfando le proprie appunto passioni e giustiziando gli innocenti, i deboli. Sì.
A me ha colpito che questo martirio, insomma, di Giovanni Battista venga collocato subito dopo i versetti del capitolo 13 che finiscono con le parole di Gesù: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, in casa sua. Gesù parla di se stesso, però il martirio di Giovanni sembra annunciare quale sia l'esito di questo disprezzo, cioè la morte. Ecco, Gesù morirà come Giovanni il Battista. E poi diceva anche sempre la fine del capitolo 13: a causa della loro incredulità non fece molti prodigi. Cioè Gesù sembra legato anche lui, come è legato Giovanni Battista, ecco, Gesù a causa dell'incredulità e Giovanni Battista a causa, insomma, del peccato, ecco, di un re, della sua iniquità. Però in verità ciò che lega è proprio l'incredulità. Infatti, insomma, nonostante questo, viene detto che il tetrarca Erode sente la fama di Gesù. E così pure, nonostante, insomma, Giovanni sia incatenato, mi sembra che questo testo, insomma, del Vangelo voglia mostrare che colui che è incatenato è proprio il re, che a un certo punto, insomma, non riesce a fare più quello che vuole, ma insomma, è schiavo del suo peccato, e quindi arriva, insomma, ad uccidere un giusto.
Al versetto 13 si dice: udito ciò Gesù partì di là e si ritirò in disparte. Questo versetto si riferisce al fatto che il tetrarca Erode ebbe notizia della fama di Gesù, e udito ciò Gesù si ritira in disparte, non tanto al martirio di Giovanni, che è un inciso. Lo si capisce anche dai paralleli di questo versetto. Il racconto del martirio di Giovanni a questo punto è occasionato dal fatto che si cita Erode. Comunque io all'inizio non avevo capito questo, quindi pensavo che Gesù, avendo udito del martirio di Giovanni, si ritira in disparte. E anche se non è così, perché si capisce da tante cose che non è così, tuttavia, visto che ieri è stata la trasfigurazione, ho pensato che questo martirio di Giovanni per Gesù deve essere stato un'occasione per riflettere ancora di più sul suo mistero. Perché quando discendono dal monte dopo la trasfigurazione c'è quella domanda dei discepoli: perché, dicono gli scribi, che deve venire Elia? E Gesù dice: sì, è vero, questa cosa è vera, deve venire Elia, ma cosa è successo a Giovanni? Elia è già venuto, come Elia è già venuto e gli hanno fatto quello che hanno voluto, così anche il figlio dell'uomo. Questa è la versione di non di Matteo ma di Marco, che dice proprio come Elia, come Giovanni ha sofferto. Adesso ho perso il segno, comunque il capitolo secondo Marco, il capitolo 9, dice, e al versetto 12 del capitolo 9: sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa. Ma come sta scritto, il contrario, ma come sta scritto del figlio dell'uomo che deve soffrire molto ed essere disprezzato? Io vi dico che anche lì è già venuto, ma hanno fatto di lui quello che hanno voluto, come è scritto di lui.
La figura del Battista è una contrapponente bellissima, è molto interessante, importantissima, che fa risaltare la figura di Gesù, è come un'opposizione complementaria in tanti rispetti che non c'è tempo per enumerare, ma hanno una coincidenza molto fondamentale tutte e due, che è quella del giudizio. Giovanni Battista è come Gesù, viene ucciso perché dice quello che pensa, vede che c'è qualcosa che veramente non va, che non deve essere così. Certo, c'è anche la complementarietà lì del Gesù che perdona, che questo non so di Giovanni Battista, non si dice, però per le autorità, i farisei da una parte per Gesù, Erode dall'altra per Giovanni Battista, è insopportabile, non possono accettare, commettono una grande ingiustizia, già sull'ingiustizia che loro stanno commettendo, in una maniera molto eclatante, con la complementarietà qui che viene fatta in prigione di Giovanni Battista, diciamo di nascosto per un giro molto piccolo. Invece per Gesù è in vista di tutti. Comunque tutto questo fa riflettere, no? Al cristiano sulla giustizia. Insegna al cristiano che deve dire anche la verità, anche se non è bella, quando vede ciò che è ingiusto. Insegna al cristiano di accettare anche la morte, perché insomma si è messo avanti per dire quello che bisognava dire e nessun altro aveva il coraggio di fare. E insieme a questo c'è la complementarietà che presenta Gesù del perdono anche di quelli che sono stati accusati.
Volevo dire, è vero, questo Vangelo si estende molto su Giovanni, però non bisogna dimenticare quei primi due, primi due versetti, ecco, che è così che comincia la storia. Cioè, è ancora una volta la domanda che ognuno si fa: chi è Gesù? E qui c'è la risposta di Erode, ecco, la risposta di Erode è questa, non arriva più in là di lì. Ma la presenza di Gesù è un mistero, pone un problema, lo pone ai fratelli, lo pone ai familiari, a quelli del suo paese, ma non è il figlio del falegname, non è il falegname, da dove gli vengono? E qui è un po', mi sembra, lo stesso problema. Erode sente parlare, sa che c'è un problema, cerca di dare una risposta. Una risposta sbagliata, ecco, secondo me è sbagliata, ecco, come risposta.
Certamente.
Non è proprio Giovanni Battista che è risorto, ecco, questo, però è un tentativo di chiedersi chi è Gesù. Poi Poi è chiaro, il racconto si estende su Giovanni, si è portati all'attenzione su tutto il brano, che è bello, ecco. Però secondo me viene citato perché Giovanni il Battista stesso aveva mandato i suoi discepoli a chiedere: ne dobbiamo aspettare un altro?
Una parolina. Anch'io avevo sentito, come molti hanno detto, un po' il legame con gli ultimi versetti del capitolo precedente, perché il percorso di Giovanni poi è lo stesso percorso di Gesù. La fama, le folle, scompare tutto alla fine, perché non è quella la testimonianza che darà Gesù per salvarci. Alla fine lui sarà disprezzato, sarà annullato. Lui si vuole annullare, si vuole rendere il più piccolo di tutti, l'ultimo di tutti, per salvarci.
Quello che diceva Mark prima sottolinea la funzione del profeta in tutto Israele, così anche Gesù, e questo dipende dal fatto che la Torah, diciamo la legge di Dio in Israele, ha una dimensione sociale e politica, e forse si può anche aggiungere che è sempre una esigenza di una minoranza, e per quanto il profeta possa essere stimato da molti, rimane sempre una piccola minoranza, rimane sempre alla fine isolato, molto sempre. E l'esigenza di Dio è sempre, diciamo, in un certo senso molto minoritaria, e vediamo anche qui i primi versetti, come sottolineava Sandro, sono estremamente misteriosi e anche significativi. Io ho l'impressione che almeno in Matteo ci sono versioni un po' diverse, e l'Evangelista approfitti di questa parola di Erode, che è molto significativa. Erode è di fronte a una fama di Gesù, e la fama di Gesù consiste nei miracoli. Il Battista non ha fatto nessun miracolo, ma Gesù fa i miracoli, e lui collega le due cose. È un po' misterioso, ma molto interessante. I miracoli che fa Gesù sembrano collegati qui con la santità del Battista, con la testimonianza del Battista. Cioè, lui ha soppresso il Battista, ma esiste ancora una testimonianza in Israele, non è venuta meno, anzi c'è uno che fa i miracoli addirittura, e quindi lui ha l'impressione di trovarsi, di avere fatto una cosa e di trovarsi di fronte di nuovo a una presenza, ecco, che lo preoccupa.